importante e che credo segnerà sicuramente un passo in avanti nell'evoluzione del nostro paese verso quelli che sono i cosiddetti canoni dello Stato di diritto, nel rispetto delle convenzioni internazionali di rispetto dei diritti dell'uomo. Questo lo dico perché ci sono molti passaggi in questo progetto di legge che sono qualificanti, e sono particolarmente qualificanti perché è un progetto di legge che non nasce dalla politica, nasce piuttosto da un particolarmente competente insieme di persone provenienti da contesti diversi, dall'università, dall'avvocatura, dai massimi livelli della magistratura sammarinese ed italiana, che ha forgiato questo progetto di legge che sicuramente ci consente di fare un salto dal 1800 al terzo millennio. È importante perché qualcuno ha detto sì, forse si dovrà ancora fare la riforma del codice di procedura penale. Benissimo, però anche con questo progetto di legge io credo che finalmente mettiamo un punto fermo e quella riforma della procedura penale di cui si è tanto parlato non è più così urgente, impellente, necessario, anche proprio per evitare tutta quella sequela di condanne avanti alla Corte dei diritti dell'uomo che purtroppo San Marino sta continuando a raccogliere con una notevole davvero continuità preoccupante. Che cosa dice questo progetto di legge? Secondo me ci porta alcuni elementi molto importanti e qualificanti sia dal punto di vista della giustizia sostanziale effettiva, ma anche dal punto di vista delle garanzie. E questo lo fa sia dal primo momento della fase istruttoria, che forse è quella più delicata, è quella dove obiettivamente il cittadino ha meno tutele, dove obiettivamente molto spesso abbiamo tutti quanti assistito a degli abusi, alcuni sono stati addirittura purtroppo non evidenziati come sarebbe stato normale in qualunque paese del mondo da altri magistrati, bensì da commissioni d'inchiesta politiche che sono finalmente riuscite a aprire uno squarcio di verità su quello che io talvolta ho definito il sarcofago, cioè quel posto in cui si chiudono le cose, si mette un coperchio, non devono più emergere. Questo era purtroppo il tribunale, con tante denunce che sono passate per quelle aule e che non hanno mai trovato delle risposte e la soddisfazione dei cittadini, che avevano subito ingiustizie, la soddisfazione dei cittadini che hanno visto i propri danari molto spesso sfumati, o addirittura, come qualcuno sostiene molto spesso, delle banche che si sono fagocitate i risparmi ai cittadini e lo Stato è dovuto intervenire a copertura. Questo progetto di legge parte attraverso i primi passaggi, attraverso quelli che sono degli interventi molto qualificanti, soprattutto su quelle che sono le misure cautelari, ed è un qualcosa che nel nostro ordinamento non è assolutamente codificato, e questo progetto di legge introduce dei limiti, dei contesti di applicabilità, delle durate, delle garanzie molto importanti. Interviene sia sulle misure cautelari reali che personali, con quella che definisco un se, come, quando e per quanto tempo. E certamente introduce anche la possibilità di poter fare tutta una serie di ricorsi, appelli, che sono finalizzati non tanto a vanificare l'attività dell'inquirente, perché l'inquirente arriva, raccoglie tutto quello che è necessario raccogliere, poi altri, in un secondo momento, a prova raccolta, vanno a verificare se effettivamente quello che ha fatto l'inquirente è corretto o non è corretto, se è giustificato o non è giustificato, se è corretto prendere il telefono a quella persona oppure prendere il telefono a tutti i familiari, per fare un esempio, per andare ad acquisire o verificare certe situazioni. Poi ci sono ulteriori passaggi che sono quelli sempre delle confische, sempre dei sequestri, ma soprattutto quando si entra nelle confische. Io ho notato che nessuno si è accorto, forse dell'elemento più qualificante di questo progetto di legge, e io lo definisco particolarmente qualificante anche per quella che è la classe politica un pochettino più forcaiola, se vogliamo, perché introduce dei passaggi che secondo me sono molto molto forti, ma che sono decisamente sfuggiti a tutta l'aula consigliare, perché nessuno ne ha parlato. Mi riferisco all'articolo 58 sexies del codice di procedura penale, dove prevede che si possa procedere alla confisca del denaro e delle altre utilità di cui l'indagato o l'imputato non giustifichi la legittima provenienza. Praticamente questo progetto di legge che cosa fa? Voi, forse alcuni di voi sapranno e ricorderanno il problema dell'articolo 199 ter, ovvero del possesso ingiustificato del denaro, soprattutto per persone che avevano precedenti penali. Articolo di legge che è stato più volte dichiarato incostituzionale. Bene, io credo che con questo articolo, attraverso la possibilità di confisca, riusciamo a bypassare questo passaggio e riusciamo effettivamente a creare una tutela coerente del sistema economico sanmarinese per portare via tutti i denari di provenienza dubbia e illecita dal sistema economico. Quindi quelle finalità che, per le quali il Moneyval ci ha più volte raccomandato di introdurre il 199 ter, purtroppo nel rispetto di quelle che sono alcune cautele in cui tanti paesi, anche l'Italia, hanno avuto problemi, riusciamo ad ottenerle in una forma diversa. Togliamo dal sistema economico questi denari discutibili. Ma non solo, c'è un altro passaggio, sempre nello stesso articolo, che vi invito, cari colleghi consiglieri, a leggere. E introduce il principio della confisca al giudice anche quando archivia per prescrizione e quindi non condanna, può procedere alla confisca di quei beni e valori spropositati rispetto ai redditi legittimamente percepiti dall'indagato. Questo significa che se per ipotesi un evasore fiscale seriale finisse nelle indagini qualche reato, il giudice avrebbe anche la possibilità di andare a guardare la sua capacità patrimoniale e rendersi conto se effettivamente quel patrimonio è un patrimonio che è frutto del lavoro, se è frutto di dichiarazioni dei redditi corrette oppure no. E forse è la parte, diciamo così, più violenta di questo progetto di legge, violenta nel senso che è più innovativa, più forte, però nessuno credo che in quest'Aula se ne sia accorto. Introduce sicuramente, per converso, lo scarso interesse anche della giurisdizione penale dello Stato di andare a colpire con la sanzione di carattere penale quelle fattispecie di reato che sono connotate da una particolare tenuità del fatto, e introduce anche alcuni passaggi che sono, secondo me, ulteriormente qualificanti. Abbiamo sentito delle critiche all'introduzione della terza istanza. E questo è bellissimo, sentire quest'Aula in un paese che ha fatto proprio segno della propria civiltà in materia civile l'esistenza della terza istanza, si pone il problema dell'esistenza della terza istanza in sede penale. Io lo riterrei sconvolgente, lo riterrei semplicemente vergognoso di chi fa polemiche su questi concetti. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella speculazione politica, ma ci torneremo in un secondo momento, perché quello che abbiamo assistito in quest'Aula, quello che stiamo assistendo, è ancora più divertente per certi aspetti, perché le contraddizioni poi di certo modo di fare politica hanno le gambe corte, e ci tornerò fra poco. Perché la terza istanza? Perché è vero che è possibile che nell'ambito di una diversa valutazione del medesimo fatto da parte di più persone ci possono essere delle distonie, ci possono essere delle vedute diverse, ci possono essere delle situazioni diverse, per cui è corretto o non è corretto dare una possibilità di evitare eventualmente ad un innocente di non subire una condanna ingiusta? Perché la domanda che ci dobbiamo fare è questa: l'innocente lo vogliamo tenere fuori dal carcere oppure vogliamo correre il rischio che finisca in carcere? Perché la terza istanza non modifica nulla per quelli che sono colpevoli, perché restano colpevoli e saranno condannati anche in terza istanza. Quello che modifica invece è nella possibilità effettiva di poter evitare un'ingiusta condanna ad una persona innocente. Sono vicino alla conclusione, eccellenza? Sì, chiedo scusa. Il patteggiamento, la comunicazione giudiziaria, la rivisitazione della legge 93-2008. Ma c'è un passaggio in più che io credo sia importante. Quando qualcuno critica questa legge perché introduce la terza istanza, io vorrei semplicemente far notare, attenzione, se davvero dobbiamo leggere questo provvedimento di legge e questo intervento normativo nell'intento di andare a modificare i processi in corso, io ho la sensazione che ci sia qualcosa che ci deve preoccupare, perché vedo che tra gli emendamenti presentati dall'opposizione, da una certa opposizione, c'è anche un articolo di legge, una proposta che io trovo abnorme, molto preoccupante, che è quella in cui si propone la condizione di procedibilità qualora si vada avanti con indagini penali nei confronti di un consigliere. Ed è una cosa che noi di maggioranza abbiamo rigettato fermamente nel modo più assoluto, perché è semplicemente intollerabile. Ma se allora dobbiamo sempre leggere tutto nell'ottica di una finalità che riguarda i casi, se è vero che voi sostenete che la terza istanza dovrebbe salvaguardare Mazzini, allora io mi chiedo se non è vero che forse la vostra proposta di una condizione di procedibilità qualora si proceda nei confronti di un consigliere non sia semplicemente finalizzata alla tutela di qualcuno di voi che magari ha paura di qualche procedimento in corso.